Vi leggerò un brano dalla parola di Dio e questo brano sarebbe il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. È un discorso che fa Gesù dopo aver compiuto un'opera potente, aveva reso la vista a un cieco nato, non reso la vista, aveva dato la vista, perché non l'aveva mai avuta, a un cieco nato. E fu molta, destò molto scalpore questo fatto. E Gesù, che precedentemente aveva parlato della sua missione, della sua opera, continua con un altro argomento, sempre riferito però alla sua mansione in questo mondo, e dice, ora leggiamo il brano dalla parola di Dio: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conoscono le mie e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la vita per le pecore, ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho il potere di deporla e il potere di riprenderla. Questo ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso fra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio, è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un indemoniato aprire gli occhi ai ciechi? Fin qui la parola del Signore. Gesù praticamente parla di una situazione che è una, come dire, una metafora di quello che è la sua funzione, la sua opera. Parla di questo ovile che contiene queste pecore, e ci sono dei riferimenti molto interessanti e molto importanti che trovano poi riscontro anche da altre parti della parola di Dio. È ovvio che se uno vuole andare a rubare qualcosa, che sia un ovile o che sia un appartamento, che sia qualunque altra cosa, cerca di passare da un posto che non è controllato. L'ovile, in questo caso c'era un guardiano, lo dice dopo. E se un ladro, chiaramente questo non è un ovile di quello da 10 pecore, qui parla di un ovile grande, e questo malintenzionato cerca, per entrare cerca un posto che non è controllato e che gli consenta di poter entrare e far razzia di quelle pecore, e lo fa per portare del danno, per fare del danno, per avere evidentemente ed eventualmente un interesse proprio, non certo un interesse per il gregge. E qui dice: ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, ecco quello che c'era a guardia di questo vile. Il pastore conosce le pecore, le chiama per nome, le porta fuori e poi va davanti a loro. E questo ci fa vedere il modo di operare il Signore nella Chiesa, perché questo ovile rappresenta la Chiesa, rappresenta quello che lui fa a vantaggio della Chiesa. Colui che entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Sapete che siamo stati tutti chiamati per nome, che non, Gesù non ha salvato, come dire, in maniera collettiva, salviamo l'umanità, salviamo una parte di umanità, salviamo... No, ha detto voglio salvare questo, uno per uno, individualmente. Ognuno di noi siamo stati chiamati da Gesù in modo specifico, che non ci abbia a essere dubbi, che non ci abbia a essere tentennamenti, ma sarà, sarò io, sarò... Sì, sei stato chiamato da Gesù, perché Lui ha avuto a cuore la tua sorte e ha voluto darti quel beneficio che vediamo qui, che noi conosciamo, ma che qui sono ben rappresentati. Quando ha messo fuori tutte le pecore dall'ovile, dalla chiesa, dal luogo dove sono riunite e vengono portate fuori, Gesù, non so se avete visto a volte viaggiando in macchina, specie nelle strade di campagna, di montagna, un gregge di pecore. In genere un gregge di pecore, poi c'è dietro il pastore o la pastora, perché ci sono anche le pastore delle pecore, ce n'era una, ci sarà ancora, dalle parti là di Quarrata c'era un grosso gregge, e qualche volta ho avuto modo di trovarle per la strada, e questa pastora o pastoressa che dir si voglia le seguiva. Ma Gesù non fa così con le sue pecore, va avanti. Gesù è avanti a noi quando ci chiama a far qualche cosa, quando siamo indirizzati in una certa, per un certo impegno, per un certo lavoro, per una certa situazione, non siamo vai spinti a far questa cosa. C'è Gesù che è avanti e Lui ci ha chiamato, noi ascoltiamo la sua voce e seguiamo Lui. Lo seguiamo perché Lui prepara la via, non siamo abbandonati a noi stessi. Gesù parla, parla e il suo gregge o la sua pecora sola, perché può essere una sola in quel caso, o in altri casi appunto una comunità, un gruppo, una chiesa, seguono la voce del pastore, perché conoscono, perché conosciamo la voce del pastore. Magari vi può essere comandato di fare qualche cosa di particolare che non vi suona bene. A volte il pastore non è quello che vi porta, vi manda a fare, ma è il mercenario che non sta attento a quello che non sta attento, non si cura delle pecore, perché devo andare davanti a loro e le mando, e faccio in loro. No, non è così. Gesù prepara la strada. Gesù non ci abbandona a noi stessi quando siamo guidati a fare qualche cosa per l'opera sua. E certo che se non è opera sua, se il nostro udito è... l'acqua? Mi fa male a me l'acqua. C'ho lo stomaco di ferro, ma arrugginisce l'acqua. Il vino va meglio, ma ora non è il caso. Ora non è il momento di bere il vino. E quando siamo chiamati dal Signore a far qualche cosa, capiamo che è la sua voce, capiamo che è lui che ci chiama a questo. Se non lo riconosciamo, se non riconosciamo come voce del Signore quello a cui siamo chiamati, stiamo attenti, riflettiamo. Mettiamoci in comunione con il Signore, chiediamo chiarimenti, perché l'avversario è sempre pronto, il mercenario, quello che non si cura delle pecore perché guarda solo al proprio interesse, e lui se può scansare qualche cosa lo fa a danno delle pecore. E qui sta a noi avere la sensibilità suscitata dallo Spirito Santo di capire quando è il Signore che ci parla o quando non è il Signore che ci parla. Ora, Gesù, dopo aver detto queste cose, non è che avesse fatto capire molto. Infatti la gente è rimasta perplessa. E qui è detto, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Qui cambia, non è più l'ovile, ma è la porta delle pecore, la porta dell'ovile. E la porta ha una caratteristica, ha due facce, cioè quella interna e quella esterna. Vero? E chi vive in un condominio sa che se deve rifare la porta di entrata del proprio appartamento, la parte che dà sulle scale, sulla parte condominiale, deve rispettare le caratteristiche del condominio. Non può mettere una porta verde se tutti l'hanno marrone, o una porta a vetri magari la porta di ingresso... Non è una porta con un certo stile se gli altri l'hanno con uno stile diverso. Però la parte interna può essere fatta a discrezione di chi ci abita. Di conseguenza la parte di fuori fatta per rispettare le regole del condominio, la parte interna per adeguarsi all'arredamento, alla situazione che c'è nell'appartamento. Gesù in questo caso si interfaccia fra noi e Dio. Gesù che riguarda verso di noi, Cristo che riguarda verso Dio. Dio ci vede attraverso Cristo, noi ci interfacciamo con Gesù. Gesù, uomo, è colui che riguarda verso di noi. Cristo, Dio, riguarda verso Dio. Quindi ha questa caratteristica che si può porre fra noi e Dio, mantenendo senza problemi, senza difficoltà, la propria condizione. Gesù, vero uomo, ma anche vero Dio. Io sono la porta. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Non si entra nella chiesa di Dio se non attraverso Gesù, perché è Gesù che ci salva. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È solo Gesù che ci consente, ci permette di entrare nella chiesa nel modo giusto. Se non si entra attraverso Gesù, non siamo parte della chiesa. Se siamo in chiesa perché ci abbiamo dei tornaconto, ne ho viste, non tante, ma diverse persone che sono venute perché cercavano la guarigione. Diverse persone sono venute per questa, ricercando questo. ci sono state un po', anche dei periodi piuttosto lunghi, ma poi sono tutte andate via queste persone. Perché? Perché non erano entrate per mezzo di Gesù, erano entrate per il loro interesse, per il loro bisogno. Tutti siamo entrati per il nostro interesse, non ci fraintendiamo. Ma un conto è entrare per la salvezza dell'anima, un altro conto è entrare perché abbiamo un bisogno, poi se questo bisogno non si risolve, figli, ritorno a fare le cose che facevo prima. Chi entra nella Chiesa vi entra per mezzo di Gesù, perché Gesù lo attira, Gesù lo ha chiamato. Con Gesù ci si sente rappresentati davanti a Dio, perché Lui è l'unico che lo può fare. È stato detto anche durante la Santa Cena, il suo sacrificio è quello che ci ha messo in condizione di poter entrare alla presenza di Dio. Io sono il buon pastore, dà la sua vita per le pecore, e Gesù ha dato la sua vita per le pecore, perché è morto affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Il mercenario non si cura delle pecore. Il mercenario vede un pericolo, prende e va via, dice: ma chi me lo fa fare? Per quello che mi danno, sa se glielo guardate così. No, io non voglio rischiare, io non ci voglio rimettere di mio per chi? Per le pecore di un altro? Invece Gesù è il buon pastore. Vede arrivare il nemico, non scappa, lo affronta. E quante volte il nemico ci attacca, ma Gesù lo sconfigge. Io credo che tutti noi abbiamo qualche argomento, qualche situazione che ci è capitata nella vita in cui ci siamo trovati in grosse difficoltà che il Signore è intervenuto liberandoci. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Una parentesi su questo, quella parola qui che è stata tradotta con ovile, la parola greca vuol dire mondo, e si potrebbe dire: ho anche altre pecore che non sono di questo mondo, anche quelle devo raccogliere, e se ascolteranno la mia voce vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Chissà che non ci siano anche da altre parti dell'universo altre pecore su cui Gesù ha posto l'attenzione, ma non ci riguarda, prendiamola per come è scritta. Questa era solo una parentesi. Gesù ha voluto ampliare quello che era la sua missione, perché al tempo di Gesù, Gesù stesso indicava questo, che la sua, come si dice, il suo operare era per il vantaggio degli ebrei, era per gli ebrei, non era per tutti quanti, anche se poi ha fatto delle opere potenti anche con altre persone, ma limitatamente, qualche volta sembra quasi forzatamente. Ma qui anticipa che la sua venuta non era solo per gli ebrei, ma anche per altre pecore che non erano di quell'ovile lì, inteso quelle persone che avevano che erano lì con Gesù, che erano lo vedevano, lo avevano a portata di mano, diciamo così, ma erano anche per altre, di altre parti, e che queste altre parti dovevano poi riunirsi in un solo gregge. E questo ci rappresenta un'apertura verso non più gli ebrei, ma anche per i gentili, per tutti quanti volessero accettare Gesù. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Gesù non aveva nessuna caratteristica, come dire, per dover morire, perché la morte è il salario del peccato, ma lui non aveva peccato e di conseguenza non aveva neanche il dovere di morire. Ma lui qui dice: nessuno me la toglie la vita, perché nessuno gliela poteva togliere, ma la depongo da me. Volontariamente si è sottoposto alla morte a vantaggio nostro. Il buon pastore depone, dunque, questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi, perché non solo ha il potere di deporre la sua vita, di morire, ma grazie all'opera che lui aveva in programma di portare avanti, c'era un'altra cosa, c'era la resurrezione, riprendersi la vita e ritornare a vivere, appunto, a differenza di quello che è il pensiero umano, che con la morte finisce tutto. Con Gesù questo modo di pensare non ha valore, e non ha valore non solo per Gesù, non ha valore neanche per i suoi seguaci. Noi non abbiamo così col cimitero finisce tutto, si muore e amen, ci si mette una pietra, finito tutto. No, Gesù non ha questa visione qui. Gesù dice: io depongo la mia vita, ma poi la riprendo. E ha dato questa possibilità a tutti coloro che seguiranno il suo, ma neanche il suo esempio, che accetteranno quello che lui ha fatto per noi. Sì. Oh. E qui c'è nuovamente discussione fra i suoi ascoltatori. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Appunto riferito al fatto, al miracolo che aveva fatto precedentemente. Chiaramente le persone che ascoltavano non avevano una visione ben precisa di quello che stava dicendo Gesù, perché erano cose fuori dal concetto umano. Difatti nemmeno i discepoli in certe situazioni capivano quello che Gesù diceva, e quando molti se ne volevano andare, Gesù disse ai discepoli: ma non ve ne volete andare anche voi? E loro non dissero: fa no, noi si è capito quello che ti disse, a chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Anche loro non avevano capito, ma avevano avuto fiducia in Gesù per quelle parole di vita eterna che aveva annunciato. E così molte di queste persone cercavano di screditare Gesù. Ma non lo state a sentire, ha un demonio, è fuori di sé. Ma altri dicevano: no, non può essere un indemoniato, non può essere una persona che non è da Dio, perché chi non è da Dio non può fare delle opere così potenti. E questa situazione rimasta sicuramente nell'incertezza, nel vago, per tutti gli ascoltatori, per chi più chi meno, è un anticipo. Gesù ha anticipato quello che è la sua funzione, il suo compito di creare questa comunità, questa chiesa che porta avanti poi il piano di Dio. E l'ha detto in che modo l'avrebbe fatto: dando se stesso, dando la sua vita, affinché per mezzo della sua morte le persone potessero avere la vita. Sembra un controsenso: muore Gesù per dare la vita a noi, muore colui che non doveva morire, perché chi doveva morire non muoia. C'è stato qualche personaggio storico che ha sacrificato la propria vita per altri. Una volta vi fece un accenno in tempo di guerra, nella guerra del 15-18, sul fronte dolomitico, avevano dato un incarico a un ufficiale, un tenente, un capitano, ora non mi ricordo, di occupare una determinata posizione che era però molto ben piazzata. Praticamente per occupare questa postazione c'era un solo passaggio stretto e come provavano venivano ammazzati. Sicché il capitano provò varie volte a far desistere da quest'ordine, fa guarda, non si può, non ci si fa, lo dovete prendere in tutti i modi, gli ordini non si discutono. E questo provò, mandò una prima volta una squadra che morirono, ritelefona ai suoi superiori e questi insistettero, rimandò una seconda volta un'altra squadra e morirono anche questi. A quel punto disse, non li posso ammazzare tutti per niente. Andò lui, ammazzarono lui. A quel punto lì, non essendoci più un ufficiale di riferimento, desistettero da conquistare questa postazione. E questo tenente o capitano che fosse, morì per salvare quegli altri suoi soldati. Ora anche quegli altri sono morti anche loro, perché il ciclo della vita è questo. Lui ha dato la sua vita per gli altri, ma Gesù l'ha data in maniera diversa. Non l'ha data perché poi si tornasse nuovamente a morire, ma perché attraverso la morte potessimo beneficiare della resurrezione. Attraverso quella trasformazione, perché Dio è grande, Dio le pensa... come ha fatto a tirar fuori queste cose? Certo, ma lui è Dio, lui può fare cose meravigliose. Mi sono domandato, ci riflettevo anche, me lo rimise in mente Gianluca domenica leggendo quel passo della Genesi, perché Dio mandò via l'uomo dal paradiso terrestre. Dice, perché non mangino dell'albero della vita? Che significato aveva questo discorso? Perché non dovevano mangiare dell'albero della vita se potevano vivere eternamente? A parte che ci ho sentito ricamare delle cose strane. Ma a parte quello, se avessero mangiato dell'albero della vita, sarebbero rimasti nella stessa condizione di peccatori, privi della grazia di Dio, ma andando via, morendo, c'era la possibilità della resurrezione alla presenza di Dio. E questa è una cosa che soltanto Dio la poteva pensare, via. Io proprio quando si legge la parola di Dio in certi momenti particolari, che forse siamo più sensibili, siamo più guidati dallo Spirito, si capiscono delle cose che veramente ci lascia una bocca aperta. E tanti dicono che la parola di Dio non è degna di fede, non è da prendere in considerazione. Se si guarda umanamente, forse, ma non credo, perché anche umanamente ha dei riferimenti molto interessanti e molto, come dire, chiariscono tante cose. Ma la parola di Dio, se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo mentre la leggiamo, mentre la consideriamo, ci dà delle risposte meravigliose, che solo Dio poteva dare queste risposte. Veramente ha fatto le cose in maniera eccezionale. Chi l'avrebbe pensato, dare il proprio figliuolo alla morte per salvare coloro che ti hanno in tutti i modi offeso, rinnegato, messo da parte? Eppure Dio lo ha fatto. per il grande amore che aveva per ciascuno di noi. Ha stabilito tutta una serie di circostanze affinché il suo proponimento potesse andare avanti. E noi viviamo in un tempo che ci sembra che Dio non partecipi alle situazioni di questo mondo, e certo per il male che viene fatto non ci partecipa affatto, ma queste situazioni qui, che vengono non perché Dio le ha volute, ma perché l'uomo si è ribellato a Lui, servono perché l'opera sua possa crescere, possa andare avanti. Io sono convinto che nelle difficoltà, nelle situazioni che vediamo intorno a noi, tante persone possono, e sicuramente lo faranno, aprire il cuore a Dio e essere salvati anche per le cose brutte che avvengono. Perciò abbiamo di che ringraziare il Signore, eh? Abbiamo di che sentirci tranquilli, non così disinteressati, no, anzi, interessati e come? Appartati per Dio, per fare l'opera sua, sapendo che Lui è con noi, sapendo che Lui ci sostiene, che Lui ci porta avanti. E il Signore ci benedica. Amen.